Università di Ferrara, sì, Firenze.
Grazie. Funziona anche di qua. Allora, buonasera a tutti, ringrazio per questo preziosissimo invito che anche a me mi coglie con una certa emozione e anche con una condivisa ricerca di creare un dialogo, un incontro, un'esperienza di reciprocità. E quindi mi metto in questa posizione di dialogo per scambiare con voi alcune riflessioni su quello che è il contributo che la tradizione ebraica può dare anche al tema dell'educazione e al tema della formazione, e poi ci permette di riflettere appunto su una prospettiva diversa di esperienza religiosa o educazione alla religiosità. Io vengo dall'Università di Firenze, insegno pedagogia sociale, educazione alla pace, pedagogia della gestione dei conflitti e mi occupo di pedagogia interculturale del dialogo interreligioso anche all'interno della cattedra UNESCO Sviluppo Umano e Cultura di Pace. Questo tema del dialogo interreligioso è sempre stato per me è un punto di riflessione molto interessante, anche perché nel mio passato di ricercatrice ho sviluppato anche un settore di indagine e di riflessione abbastanza marginale, forse anche abbastanza nascosto, che è quello della storia dell'educazione ebraica in Italia. Una storia dell'educazione ebraica che ho cominciato a analizzare partendo dal 1700 fino ad arrivare alla prima metà del Novecento, lasciando proprio fuori intenzionalmente quella parte del Novecento, soprattutto dalle leggi razziali in poi, che sono state oggetto di riflessioni e di studio. Ricordo tra l'altro che quest'anno sono gli 80 anni di quelle leggi razziste, appunto, che hanno escluso gli ebrei dalla società civile e hanno fatto da condizione pre-persecuzione e poi cioè condizione persecuzione e poi pre-deportazione. Quindi lo studio sulla presenza di un contributo all'educazione in Italia può, a mio avviso, passare anche attraverso lo studio di quello che è stato il modo con cui il mondo ebraico ha gradualmente anche modificato e riflettuto sulla sua offerta formativa ed educativa all'interno sia del mondo ebraico stesso che nel rapporto con il mondo esterno. Quindi la mia riflessione è sempre stata una riflessione di questa parte della storia dell'educazione che, vi dicevo, è sempre rimasta un po' al margine e che insieme anche alla storia dell'educazione protestante in Italia ha avuto un'attenzione particolare, forse perché alcuni professori che io anche ho avuto e con i quali mi sono formata, che sono il professor Lamberto Borghi e il professor Antonio Santoni Ruggiero, hanno avuto questa sensibilità e mi hanno sollecitato in questo senso e quindi l'ho continuata a portare avanti. Nel corso però della mia riflessione su questi temi, il confronto con colleghi importanti, come la professoressa Anna Maria Piussi, che mi hanno sollecitato anche a riflettere sulla realtà attuale dell'educazione ebraica, mi hanno portato appunto a oggi considerare questa prospettiva appunto all'interno del dialogo interreligioso. E allora, per parlare con voi e quindi aprire un tavolo di riflessione insieme, mi sono domandata cosa può essere interessante trattare oggi in questo tema così importante per l'educazione. E, ho fatto riferimento a due maestri, due rabbini attuali, diciamo anche i miei coetanei, perché siamo un po' cresciuti insieme, con i quali ho avuto molte opportunità di scambio, che sono Rav Benedetto Carucci Viterbi e Rav Roberto Della Rocca, con i quali appunto molto spesso ci siamo trovati a trattare del tema dell'educazione ebraica. Il tema dell'educazione ebraica è un tema fondativo, oltre che fondamentale, per la tradizione ebraica, ed è al centro proprio di tutto il sistema dell'ebraismo. Tutto il sistema dell'ebraismo si fonda sulla tradizione, cioè sull'educazione. Allora, Benedetto Carucci Viterbi si domanda: sì, ma di che cosa si sta parlando sostanzialmente? Si sta parlando sostanzialmente di una cosa fondamentale per l'ebraismo, lo studio. Cioè, ma in che senso lo studio? Lo studio è al centro dell'esperienza religiosa ebraica. Se esperienza religiosa, noi vediamo poi come la vogliamo considerare, se è tale anche nella riflessione ebraica così come l'affrontiamo in generale anche nella nostra realtà occidentale. Allora, lo studio perché? Perché al centro della riflessione ebraica, a differenza di quanto in genere si crede o si pensa, cioè che viene detto il popolo ebraico è il popolo del libro, il popolo ebraico proprio del libro riferito all'Antico Testamento, quindi alla Torah, fino a un certo punto. Cioè lo è fino a un certo punto. Quando? Finché non c'è la distruzione del santuario di Gerusalemme. Pochi si rimettono a riflettere che in realtà c'è uno spartiacque, una separazione per quanto riguarda la riflessione sull'essere ebreo o sul comportamento e quindi sulla modalità con cui deve essere condotta la vita ebraica, uno spartiacque tra il prima della distruzione del Tempio di Gerusalemme, quindi prima del 70 d.C., e dopo la distruzione del santuario. Cosa cambia? Cambia tutto, cambia completamente tutto. Cioè cambia che prima il santuario rappresentava il luogo di culto, era il luogo dove tutto si esercitava, i sacrifici, c'era tutta una modalità, i pellegrinaggi, c'era la modalità di trasmissione della religione che stava in mano ai sacerdoti. Con la distruzione del Tempio tutto questo si perde. Cosa succede? Succede che si mette in moto una costruzione nuova del mantenimento della realtà ebraica, della tradizione ebraica, che è quella che poi noi conosciamo oggi e che si esprime soprattutto all'interno di un corpus di testi che è quello del Talmud. Cioè è il Talmud oggi che rappresenta l'archivio del sapere ebraico con il quale noi oggi facciamo riferimento nella nostra esperienza ebraica mondiale, nel senso dell'esserci qui oggi, nell'attualità. Cos'è questo Talmud? Perché si parla del Talmud? Perché è stato così accusato di essere lontano dalla tradizione o anche è stato messo a rogo nel corso della storia, nel corso dei secoli? Cosa rappresenta il Talmud? La parola Talmud vuol dire studiare. Ecco, il centro dell'ebraismo, la base del discorso ebraico oggi sta nello studio. Il Talmud vuol dire studiare. Viene dalla radice Lamed, Mem e Daled, che vuol dire sia l'ilmod, studiare, che l'elamed, insegnare. Cioè la radice ebraica le tre lettere, perché nella lingua ebraica, diciamo, la costruzione dei significati delle parole passa attraverso una radice che in genere è composta di tre lettere. In questo caso le tre lettere sono Lamed, Mem e Daled, cioè L, M e D, che vogliono dire appunto la radice sia verso lo studio che verso l'insegnamento. E già qui c'è una parte fondamentale del discorso ebraico, cioè non possiamo disgiungere l'aspetto dello studio, dell'imparare, dall'aspetto dell'insegnare. Questo problema non si era posto quando c'era il santuario, perché con la caduta del Tempio di Gerusalemme, l'impegno che si viene a creare all'interno del popolo ebraico, cioè quello che si viene a creare, come novità all'interno del popolo ebraico, è proprio la figura del maestro, di colui che si impegna a studiare per insegnare. Questo è fondamentale. Da dove si deduce questo? Da un racconto che c'è nel Talmud. In un racconto che c'è nel Talmud viene detto che durante l'assedio di Gerusalemme, quando si stava perdendo tutto, Rav Yohanan ben Zakkai vuole andare a parlare con Vespasiano, ma nessuno poteva uscire dalle mura di Gerusalemme, nessuno poteva uscire altro che non fosse morto. Allora lui, viene detto nel Talmud, si fa finta di essere morto, si fa mettere nella bara e si fa accompagnare fuori dalle mura. Uscito dalle mura, si presenta davanti a Vespasiano. Si presenta e lui, Rav Yohanan ben Zakkai, lo onora subito e gli dice subito che lui lo onora dicendo che o re Vespasiano, e lo nomina re. Allora Vespasiano è irritato, primo perché questo si è preso l'ardire di andare da lui senza permesso, e poi perché l'ha chiamato re quando assolutamente non aveva questo riconoscimento. Ma mentre l'ha chiamato lì e gli ha detto re, è arrivata la nomina, un emissario da Roma, e gli ha comunicato che lui era stato investito di ruolo di imperatore di Roma. Allora Vespasiano, meravigliato di questa cosa, gli chiede a Yohanan ben Zakkai: ma te come hai fatto a sapere di questa cosa? Allora chiedimi tre cose e io te le concederò. Allora Yohanan ben Zakkai gli chiede la prima cosa: mantenere un luogo di studio a Yavne. Yavne è una delle quattro città, che poi saranno quattro le città di studio che si mantengono nella terra di Israele: Yavne, Sfat, Gerusalemme e Tiberiade. Allora gli chiede di mantenere un luogo di studio a Yavne, cioè potete distruggere Gerusalemme, fate quello che volete, ma lasciate un luogo di studio che si possa continuare a studiare. La seconda richiesta è quella di lasciare la famiglia del rabbino, del Rav Gamliel, perché lui possa continuare a mantenere la tradizione del sapere. E infine, una terza cosa insignificante, che vengano trovate le medicine giuste per guarire una persona del popolo. Ci sono diverse interpretazioni su questa cosa. Una di queste, la domanda: ma perché Yohanan ben Zakkai non ha chiesto di mantenere il santuario, di non distruggere il Tempio di Gerusalemme, e ha chiesto piuttosto di mantenere un luogo di studio e non un luogo di culto? Non interessava il luogo di culto, interessava il luogo di studio. Perché alcuni commentatori dicono era più importante il contenuto del contenitore. Non ce ne facciamo di niente di un luogo di culto se poi manca il contenuto? Allora il contenuto è lo studio dei testi, la continua ricerca del senso e del significato che c'è nella parola scritta. Tanto che da quel momento in poi il luogo di studio viene chiamato Bet Hamidrash, cioè la casa della ricerca. La ricerca di cosa? La ricerca del senso e del significato che sta dentro ai testi e che è un qualche cosa che non si smette mai di esplorare. Questo è un primo passaggio importante per dire come era subito emersa la consapevolezza di questo bisogno di fare riferimento a continuare a esplorare. Perché? Perché questo è il senso della vita. Ora, nel discorso dello studio, che porterebbe veramente a delle riflessioni anche sui testi proprio, ora io vi ho citato un piccolo passaggio del Talmud, però ritorno un attimino a spiegare che cos'è il Talmud, che così forse ci aiuta a capire dove siamo oggi, perché è questo quello che si sta facendo ancora oggi, cioè lo studio del Talmud come continua scoperta di un senso, di un significato delle cose che proprio alla luce delle questioni che noi poniamo oggi andiamo a ricercare in quelle parole. Cos'è il Talmud? Allora, finisce questa esperienza dell'antico del Tempio e si viene a creare un problema. Ora, noi non sempre ci rendiamo conto che la Torah, cioè la Bibbia, l'Antico Testamento, se vogliamo chiamare il Pentateuco, che è stato dato a Mosè sul Sinai, in realtà non è solamente la Bibbia scritta, ma c'è anche Torah Baal Peh, la legge orale. Cioè, quindi abbiamo una legge scritta e una legge orale. Ora, da Mosè fino a Yohanan ben Zakkai, la legge orale era legge orale. Stava lì e veniva tramandata attraverso gli studi e veniva tramandata. Ma quando si è interrotto questo processo, è venuto fuori un qualche cosa che prima non c'era. Cioè, come facciamo ad avere questa legge orale e a mantenerla e a continuare a tramandare? E lì questi rabbini, questi maestri, hanno fatto un qualche cosa che in realtà non si doveva fare. Ma nella Bibbia, se noi andiamo a leggere, si fa quello e il contrario di quell'altro. Cioè, vediamo che cosa ha fatto Giacobbe con Esaù, vediamo cosa ha fatto Giuseppe con i fratelli o i fratelli con Giuseppe. Insomma, non è che se andiamo a vedere nelle storie, nella narrazione, le cose sono poi così lineari. Hanno fatto una cosa che non era possibile fare, però che serviva ed era funzionale. Cioè, i rabbini hanno messo per scritto la legge orale. E come si fa a mettere per scritto la legge orale? Non è facile. Hanno cominciato a fare la ricerca delle varie tradizioni all'interno della presenza ebraica sparsa già per il Mediterraneo, di quelle che erano le usanze, le modalità di interpretare la legge scritta, perché erano tante, e hanno cominciato a costruire un corpus che viene chiamato Mishnah. Sono sei libri di Mishnah, sei trattati di Mishnah, che è stato messo insieme poi da Yudan Nasi, ma con un sistema di scrittura che sembra apparentemente un corpus di norme, ma in realtà è veramente fatto come un riportare un aspetto orale. Ora, che cosa è successo? Su questo aspetto orale della Mishnah, i maestri hanno cominciato a studiare. Hanno preso queste norme, hanno cominciato a studiare, ma non hanno studiato solo su quelle, hanno cominciato a studiare su quelle, sul senso che quelle dicevano in riferimento alle citazioni che ci sono nell'Antico Testamento. E che cosa è venuto fuori? È venuto fuori una discussione. Cioè, è venuto fuori che i rabbini si mettessero a discutere. la mia opinione è questa, la mia opinione è quest'altro, io la penso così, no, ma la fonte è questa, ma secondo me si fa riferimento a quest'altro. E questo è il modello del Talmud. Il Talmud nasce così. Il Talmud nasce come una continua riflessione e come una continua argomentazione di casi che si presentano nella Mishnah, che si collegano all'attualità e che si riportano alle fonti bibliche. Quindi è una cosa piuttosto complessa. Questo è lo studio che poi viene esplicitato all'interno del Talmud. Perché è così fondamentale questo concetto dello studio? Perché in realtà lo studio rappresenta, da questo momento in poi, cioè dalla costruzione del Talmud, che ha fine intorno al V secolo, che in realtà noi abbiamo due modelli di Talmud, il Talmud babilonese e il Talmud Yerushalmi. Tra l'altro in italiano sono usciti due trattati del Talmud che sono stati pubblicati dalla casa editrice Giuntina, sono stati tradotti, quindi sono anche acquistabili, ma naturalmente vanno studiati. Cioè ci vuole sempre l'opportunità di studiare con, diciamo così, direbbe Feuerstein, con un mediatore. E, scusate, il modello dello studio diventa il modello fondamentale della tradizione ebraica, perché intanto questo modello dello studio noi lo riprendiamo da Mosè nel suo rapporto con Dio. Grazie mille. Scusate. Bene, allora lo riprendiamo da Mosè. Mosè con Dio ha un rapporto di maestro-discepolo. Mosè impara da Dio e c'è un dialogo. Mosè è sempre continuamente in dialogo con Dio. Allora, nella tradizione ebraica, questo rapporto discepolo-maestro viene inserito, grazie poi al modello del Talmud, su due livelli, se vogliamo, cioè è un rapporto intanto partecipativo. Perché? Perché non c'è un diretto rapporto solamente tra discepolo e maestro, ma c'è essenzialmente, o anche insieme, scusate, un rapporto tra discepolo-discepolo e discepoli e maestro. Cosa voglio dire? Nella tradizione ebraica esiste un metodo preciso per studiare. Esiste un metodo preciso che è un modello completamente opposto a quello che in genere noi abbiamo fatto nostro nella nostra tradizione scolastica. Cioè, noi nella tradizione scolastica abbiamo utilizzato il modello del solitario, cioè si studia da soli, in silenzio, non si disturba, non ci si confronta, poi è venuto fuori, cioè sono venute fuori tante metodologie. Comunque, la tradizione ebraica parte tutto da un altro presupposto, cioè la tradizione ebraica ti dice innanzitutto che per studiare devi essere in due, non puoi essere da solo. La tua costruzione del sapere è una costruzione che può avvenire solo all'interno di un rapporto dialogico e dialettico, di continuo confronto con l'altro. Perché? Perché te ti devi abituare a capire che il tuo sapere è parziale, che può essere comprensivo della spiegazione del significato che te vai a trovare solamente quando te sei disponibile a metterti a confronto con il punto di vista dell'altro, entrando in relazione con l'altro, ok? E solamente in quel momento te puoi costruire un sapere che poi riconfronti col maestro. Infatti il metodo nelle scuole talmudiche è: in genere viene dato del materiale, gli studenti se lo studiano, se lo discutono, se lo dibattono creano quella che chiamano la machloket, cioè il conflitto, che, perché l'altro diventa quasi l'avversario con cui te ti devi confrontare, dopodiché si riporta questo confronto con il maestro e si riascolta quello che viene ridiscusso col maestro. Ma non è che ci sia una posizione di inferiorità, anzi, nel Talmud viene detto che il maestro si va costruendo nel rapporto con il discepolo. E c'è nel Pirkei Avot, che è una parte della Mishnah recuperata nel Talmud, i Pirkei Avot sono le parole dei padri, e dentro i Pirkei Avot ci sono i riferimenti più importanti sul rapporto educativo e sul metodo educativo dello studio all'interno dell'ebraismo. Uno di questi dice, nel Pirkei Avot, cercati un maestro, ora cerco di ricordarmi esattamente, costruisciti un maestro, acquista un amico e vedi le cose sempre dal lato positivo. Allora, questa ricerca del maestro è una ricerca importante, che dice nel Pirkei Avot che quando vai a cercare il maestro te lo devi cercare anche nelle cose semplici che fa nella quotidianità, anche come si allaccia le scarpe, perché da lì vedi la persona come si comporta, cioè ci deve essere una chiara corrispondenza tra il dentro e il fuori. Infatti una delle parole in ebraico che è panim è una parola plurale, vuol dire viso, panim, ma vuol dire anche interiorità. Ha questo doppio significato, il che vuol dire che dal panim, cioè dal viso, dal volto, noi riusciamo a vedere anche il dentro. Quindi te sei obbligato, persona, a cercarti un maestro. Non puoi stare senza cercarti un maestro. Questo vuol dire per tutta la vita, cioè non devi smettere mai di studiare. I maestri te li devi cercare sempre in continuazione, devi continuare a studiare per tutta la vita. E il compagno è fondamentale. Una cosa, giusto per finire, perché penso che il tempo sia finito. Allora, lo studio, una delle domande è: lo studio è fine a se stesso o è uno studio per lo studio dei testi, lo studio del Talmud, queste cose qui? Vabbè, ho lasciato perdere molte cose, ma casomai con le domande posso anche approfondire se mi chiedete. Una delle cose importanti che qui viene sottolineato, e anche Benedetto Carucci Viterbi lo sottolinea molto chiaramente, come lo studio rappresenta anche e non solo l'esperienza spirituale per eccellenza. Perché? Perché te nello studio entri direttamente in contatto con la parola divina, e con la parola divina, portandotela alla tua bocca e riparlando della parola divina, quindi ritrasmettendo la parola divina, sei pienamente in contatto con la divinità. E in questo senso lo studio è altamente spirituale, è l'esperienza altamente spirituale che accompagna la realtà ebraica, la tradizione ebraica, indipendentemente dal fatto dell'essere osservante o non osservante, nel cammino appunto della costruzione dell'identità ebraica. Un'identità, come scritto nelle parole dello Shema, che è una delle uno dei riferimenti più importanti e quotidiani che all'interno della tradizione ebraica viene utilizzato, una delle cose fondamentali è quello che dice ai genitori che insegnerai queste cose ai tuoi figli quando sarai in casa, quando sarai per la strada, quando ti coricherai, quando ti alzerai, cioè riporta quell'elemento fondamentale che noi abbiamo scoperto anche recentemente, che è quello di dire insegnerai sia a livello di istruzione, scuola, ma sia a livello di educazione, cioè sia nella dimensione del formale che nella dimensione del non formale, perché gli insegnamenti della vita sono parte integrante della vita stessa e quindi una continua ricerca di identità.
Grazie.
Grazie.
È stato molto efficace. Grazie.
Grazie.
Grazie professoressa. Mi sposto al computer. Al computer va bene.